Grazie Clara per l'invito, grazie a tutti voi per essere qua con noi stasera. Io mi ero appuntato alcune riflessioni da condividere con voi, però dopo aver sentito il dottor Viale sono stati tanti e tali gli spunti di riflessione che probabilmente dirò ben poche delle cose che avrei voluto dire. Diciamo che il mio intervento si dividerà in due parti. Fare alcune riflessioni sulla 194 e però fare prima delle riflessioni intorno alla 194 legandola alla questione più generale dei diritti civili nel nostro paese. E proprio prendo spunto dalle ultime cose che ci diceva il dottor Viale. Purtroppo spesso il dibattito nel nostro paese sui diritti civili è un dibattito ideologico, un dibattito fatto per slogan. Un dibattito dove il peso della retorica è enorme. E purtroppo la retorica sarà anche un metodo per ammaliare le masse, ma sicuramente non è un modo per riflettere seriamente sui dati, su delle questioni concrete, sui problemi che la gente deve affrontare tutti i giorni. Ecco, se vediamo per esempio qual è stata la strategia comunicativa di Ferrara. Dal punto di vista retorico regge molto, perché lui ha fatto un accostamento implicito. Moratoria sull'aborto viene dopo, non ce lo dimentichiamo, la famosa e sbandierata approvazione della risoluzione dell'ONU della moratoria sulla pena di morte. Lui se ne è uscito qualche giorno dopo, forse un po' invidioso di questa eco mediatica che aveva avuto una parte politica rispetto alla moratoria delle Nazioni Unite sulla pena di morte, ha fatto un accostamento implicito tra il criminale che viene condannato a morte e per cui si auspica il beneficio della sospensione della pena capitale e l'innocente che viene ucciso nel grembo materno. Non ce ne accorgiamo neanche quando lui fa questa operazione retorica. È una specie di comunicazione subliminale, ma che ci coglie assolutamente tutti e ci coglie purtroppo tutti impreparati. E ci coglie in quel ci, non c'è soltanto tutti noi, ma in quel ci c'è innanzitutto quelli della mia generazione. Perché mentre parlava il dottor Viale, io capivo una cosa. O almeno mi è stata più chiara questa cosa mentre lui parlava, e cioè che c'è questa generazione, diciamo, degli ultra trentenni attuali, che si sta in qualche modo affacciando timidamente, ancora poco, rispetto, diciamo, all'organizzazione della nostra società. Non sono ancora classe dirigente, ma si stanno un po' allenando a fare questa cosa, che non sono stati protagonisti di quelle battaglie, di quelle discussioni, di quei dibattiti. E quelle cose che lei prima ci diceva sono trite e ritrite per chi da anni si occupa di queste cose, per quella fascia d'età sono delle cose totalmente nuove. Io non mi vergogno a confessarvi una cosa. Un mese e mezzo fa, più o meno, una rivista specializzata del Sole 24 Ore che si chiama Famiglie e Minori mi chiama per chiedermi un editoriale su questo tema, cioè sulla moratoria sull'aborto. Io sono stato in imbarazzo perché mentre mi chiedeva questa cosa, io dentro di me ho pensato: tu non hai mai letto integralmente la 194. Allora, lo confesso con una doppia vergogna, la vergogna del cittadino che su una legge così importante è ignorante, e la vergogna di chi, insomma, facendo quello che faccio io di mestiere, queste lacune non sono tollerabili. Di quella legge io conoscevo degli stralci, conoscevo appunto i primi due articoli sui principi generali, conoscevo la parte, perché mi sono occupato di questioni affini, per cui la parte del consenso della minorenne, dell'articolo 12, ma nel suo corpus integrale io non avevo mai letto da capo a piedi la 194. Allora, se non l'ho fatto io, e ripeto, mi vergogno di questa mia omissione, ma quanta gente che nella vita fa assolutamente tutt'altro e che non è interessata per varie ragioni, anche personali, alla questione dell'interruzione volontaria della gravidanza, chissà quanti dico, questa legge non se la sono mai letta. Allora capite che non avendo partecipato a quei dibattiti che appartengono alla generazione precedente, non informandosi, perché purtroppo non ce n'è occasione, queste persone che comunque votano, che comunque sono, soggetti attivi nell'agone politico a vario titolo, ecco, che queste persone vengono e sono suscettibili di essere bombardate da questi slogan retorici e contro questi slogan retorici sono inermi, sostanzialmente. Quindi c'è un fatto generazionale ed è vero allora che questa provocazione di Ferrara, come dire, richiamandoci tutti quanti all'attenzione, di che cos'è la 194, che c'è scritto nella 194, è sicuramente benvenuto. Sicuramente lo è per quelli della nostra generazione. E poi l'altra cosa contro la retorica è l'attenzione al dato. Il dottor Viale ci ha illustrato alcuni dei dati relativi all'attuazione della 194. È possibile scaricarsi da internet, io lo dico per chi fosse interessato, tutta la relazione del ministro Turco che ha fatto il 4 ottobre 2007 al Parlamento proprio sull'attuazione della 194. E lì c'è uno studio anche statistico su quella che è l'attuazione oggi nel nostro paese di questa legge. Si dice: ma perché non cambiamo la 194? In fondo sono 30 anni che è in vigore, questo era l'argomento un po' che ci veniva prima proposto, visto che sono cambiate tante cose in questi 30 anni, che proprio il contesto in cui era inserito anche organizzativo del sistema sanitario in questi 30 anni è cambiato, perché non rimettere mano razionalmente a questa legge? Diceva, in Inghilterra in fondo si fanno queste cose. Ecco, però anche riflettere sui meccanismi di produzione delle nostre leggi è opportuno. Perché dice l'Inghilterra sì e noi no? E sono sempre più bravi loro di noi, cioè, abbiamo sempre un po' questo atteggiamento, no? E per tanti versi è vero, sono sicuramente più efficienti, però loro hanno un sistema di produzione delle leggi che è fatto in questo modo. Loro, prima di far entrare in vigore una legge, fanno uno studio di fattibilità. Fanno tutto uno studio, si documentano su quali impatti avrà una certa norma una volta che sarà entrata in vigore. Dopodiché producono la norma, la tengono in vigore per un certo numero di anni e poi fanno un controllo ex post della norma e vedono se è stata attuata, come è stata attuata e se dall'attuazione emergono dei suggerimenti per la modificazione e quindi si innesca un meccanismo di controllo successivo e quindi se le cose non sono andate come ci si immaginava in base allo studio ex ante di fattibilità, si modifica la legge. Mi pare un approccio razionale a un problema sentito dai cittadini, no? Sono emerse delle necessità, le affrontiamo modificando la legge. In Italia non è così. In Italia non è così perché le commissioni parlamentari, questo la gente comune non lo sa, fanno degli studi prima della legge, non sempre in maniera molto articolata, però per esempio le commissioni parlamentari fanno delle audizioni di esperti su una determinata questione e non hanno un budget a disposizione per pagare gli esperti. Per cui quando gli esperti vanno lì a parlare, lo fanno gratis. Mi è capitato anche a me personalmente, cioè uno si deve rimborsare anche il biglietto del treno, l'albergo per andare là a fare un servizio sostanzialmente al Parlamento, ma quindi a tutto il popolo italiano in quel momento. Quindi uno, cioè, lo fa quasi preso, come dire, da un senso di responsabilità, no? Come cittadino, come esperto di una certa materia e quindi lo fai. Però veramente è una cosa di un irrazionale, che insomma penso sia evidente a tutti. Ecco, quindi prima di dire facciamo come hanno fatto in Inghilterra, cioè rendiamoci conto che noi in Italia ci troviamo in una condizione che è quella che vi ho appena descritto. Non solo il sistema di elaborazione della norma non prevede assolutamente nessun controllo, diciamo, ex ante né ex post, ma non mette neanche a disposizione proprio i soldi per poter fare una cosa del genere. E prendo spunto da questo dato patrimoniale sempre per dire un'altra cosa. La 194 si dice: ah, sì, che bello se fosse applicata integralmente. È una buonissima legge, ma purtroppo non è applicata integralmente. Allora, chiediamoci subito una cosa: perché? Una prima questione può essere la questione obiezione di coscienza, ma ci torno subito dopo perché è un problema, che voglio affrontare separatamente. La questione della 194 e della sua non integrale applicabilità è innanzitutto una questione di soldi. Dai dati del ministro Turco, per esempio, che il ministro Turco ha messo nella sua relazione, emerge che i consultori, che per altri versi hanno, dove funzionano, comunque hanno dato i loro risultati, hanno una presenza sul territorio pari allo 0,71 ogni 20.000 abitanti ed è inferiore rispetto a quella richiesta da una legge vigente, che è la numero 34 del 96, che ne prevede 1 ogni 20.000 abitanti. Ecco che uno degli strumenti, diciamo, cardine della 194, cioè il consultorio, non solo non funziona come dovrebbe funzionare perché, per esempio, è frequente la mancanza dell'inserimento nell'ambito della struttura ospedaliera o dipartimentale, oppure perché è frequentemente diffusa l'assenza di una figura medica all'interno del consultorio, o perché c'è una scarsa flessibilità di orari di apertura al pubblico. Quindi non solo funzionano non proprio ottimamente, ma sono anche di meno di quelli che ci dovrebbero essere per legge, non perché io lo ritengo opportuno o perché è più razionale, perché c'è una legge che non lo dice e questa legge non viene applicata. Ma perché non viene applicata? Perché non vengono messi abbastanza soldi a disposizione. Quando si parla di diritti civili, che sembra sempre una cosa un po' eterea, no? Tanti colleghi, pure giuristi, quando parlano di diritti civili sembrano sempre persi in un mondo uranico. Il problema dei diritti civili è sempre un problema di soldi, di destinazione di risorse da parte dello Stato. Se, tanto per dire un argomento caro a Clara, prevedessimo le pensioni di reversibilità per i conviventi paxati, non è che non ti vogliono dare la reversibilità perché gli sei antipatica. Quindi non ti vogliono dare la reversibilità perché devono cacciare più soldi. Allora, qua, questa è una cosa evidente, no? Al di là della battuta, però è una cosa che spesso sfugge all'attenzione dei più e viene retoricamente celata, perché anche il silenzio è una forma di artificio retorico. È tornato spesso nel ragionamento, sia d'apertura di Clara che nell'intervento del dottor Viale, il termine scelta e il termine autodeterminazione. E poi, sempre incidentalmente, si è fatto riferimento alla questione della cultura del rispetto delle donne. Ecco un altro tema di riflessione intorno alla 194, perché uno degli argomenti di Ferrara è: io parlo della moratoria dell'aborto in generale, nel mondo, non parlo solo della moratoria dell'aborto in Italia, con il che mette insieme cose che sono molto diverse, perché il ruolo della donna nel nostro paese, il suo rapporto con la gravidanza e in genere col proprio corpo, non è e non può essere, per un fatto culturale evidente a chiunque, il rapporto che la donna ha rispetto alla società che la circonda, rispetto al proprio corpo e rispetto alla gravidanza, non so, della donna indiana o della donna cinese o della donna sudamericana o di quella africana. Quindi mettere insieme tutte queste realtà così diverse, con delle peculiarità così diverse, è già un errore di per sé. Però la questione, appunto, che sempre viene agitata dell'aborto selettivo, ecco, è strettamente connessa al rispetto della donna, perché per esempio si dimentica il fatto che ci sono dei paesi dove non ci sono i soldi per fare le ecografie durante la gravidanza, quindi non si sa il sesso del nascituro fino a quando non nasce. E in quei paesi purtroppo le bambine non vengono considerate proprio tanto bene. Perché, per esempio, ci vogliono dei soldi per farle sposare, per cui è una disgrazia se nasce una bambina. E allora qual è la soluzione? Far morire di fame la bambina. Ora, questo, che è una cosa che ci fa ovviamente inorridire, è una cosa che mi hanno raccontato persone che l'hanno visto con i loro occhi, quindi qua non si tratta soltanto di una testimonianza, diciamo, inattendibile. Cioè, queste persone mi hanno raccontato di questi fenomeni. Allora, salviamo una vita perché no all'aborto, però nello stesso tempo tolleriamo che in quelle stesse società delle donne vengano messe a morte, perché di fatto questo è, dopo che sono nate, perché sono donne. Allora, prima di, appunto, scendere in questa becera retorica dell'antiabortista a tutti i costi, cioè chiediamoci quali sono i problemi, qual è la peculiarità del contesto sociale che noi andiamo ad analizzare. Soprattutto cerchiamo di capire che innanzitutto qui è una questione di sviluppo della cultura del rispetto della donna, della donna in quanto soggetto adulto che può scegliere e deve poter scegliere liberamente di avere una gravidanza, ma anche della donna che sta per nascere, della bambina, futura donna. Ecco, affrontare anche in quelle società la questione con moratorio sull'aborto è sbagliato perché non risolve il problema. In quel contesto l'approccio e l'apporto più civilizzante, se vogliamo dire così, dal punto di vista di Ferrara, dovrebbe essere quello di sviluppare una cultura di rispetto delle donne, al plurale, della donna che è madre, della donna che è bambina e che è figlia. Scelta, autodeterminazione rispetto delle donne. Qui c'è un altro punto in comune tra la questione che stiamo dibattendo questa sera, cioè la 194, grazie Marco, e la questione più generale dei diritti civili. Perché autodeterminazione, scelta pluralistica, significa innanzitutto laicità. Ora, io mi rendo conto che ormai ci siamo scocciati tutti quanti, perché furia di ripeterci costantemente questo termine, un po' ci siamo scocciati. Però io non so quanti di voi stamattina hanno letto l'articolo di Gian Enrico Rusconi sulla stampa, che francamente faceva una riflessione no, non solo condivisibile, ma talmente, come dire, razionale che è difficile addurre dei controargomenti. Cioè, lui diceva sostanzialmente questo: in un ordinamento come il nostro, che poi è sempre il ragionamento che fa anche Stefano Rodotà, no? In un ordinamento come il nostro, la questione fondamentale è quella del pluralismo. Noi siamo una città, una civiltà, una società complessa, con un approccio alle questioni che riguardano il proprio corpo, che risentono della cultura di cui ognuno è portatore, cultura che è sempre più variegata perché ci troviamo in un contesto in cui persone vengono da altri paesi, portatori quindi di culture diverse, e quindi non è possibile non creare una cornice in cui queste scelte pluralistiche possono avere tutte quante la stessa dignità. Non è possibile dire ci sono delle scelte che non sono discutibili, perché ci si pone innanzitutto al di fuori della Costituzione italiana, ma ci si pone innanzitutto al di fuori della razionalità. Perché non è possibile che con la forza bruta della maggioranza, ammesso che sia maggioranza quella che impone anche attraverso la legge una scelta ideologica, cioè della propria visione del mondo, che questa maggioranza non si ponga il problema che forse un domani potrà diventare minoranza. E allora a quel punto che cosa succederà? Né noi possiamo pensare di vivere gli anni a venire nella difesa di questa maggioranza, chiudendoci a riccio verso il nuovo che ci sta intorno. Questo nuovo che ci sta intorno, che non sono soltanto gli immigrati, ma che sono sempre questo rapporto più stretto con gli altri paesi dell'Europa, per esempio. Allora, diritti di cittadinanza, laicità, autodeterminazione, cioè sono tre aspetti che vanno sempre messi insieme quando noi parliamo di diritti civili. Ed ecco che in questo contesto subentra anche la questione obiezione di coscienza. Si diceva prima, ma è mancata per esempio una circolare di attuazione che facesse meglio capire le modalità di realizzazione di questa obiezione di coscienza. Apro una piccola parentesi così un po' biografica. Questo incontro di questa sera nasce da una telefonata. Io ero in treno, stavo leggendo l'articolo e c'era questo reportage bellissimo e orribile per quello che c'era scritto, ma bellissimo nella sua fattura, di Flavia Amabile, sempre sulla stampa, che ha fatto questa indagine, è andata a chiedere la pillola del giorno dopo a tutta una serie di pronto soccorsi di vari ospedali di Roma, e tutti i medici presenti dicevano: no, io non ti prescrivo niente perché sono obiettore di coscienza. E questa ha continuato a girare per ore gli ospedali romani e nessuno gli prescriveva la pillola del giorno dopo. Mi correggerà il dottor Viale se sbaglio, lì ci sono delle ore a disposizione entro le quali la donna deve poter assumere.
Neanche abortiva, perché non c'è neanche bisogno
No, il
della
punto era
pillola
proprio
anticoncezionale.
quello. Cioè, gli veniva opposto un diritto, cioè quello a scegliere di non svolgere una determinata attività, un diritto che quella persona in quel momento non aveva. Cioè, lui non poteva dichiararsi obiettore di coscienza perché non rientrava nell'applicazione della 194. Cioè, semplicemente lui è un funzionario pubblico in quel momento. e non stava rispettando lo svolgimento delle sue funzioni, per cui non so se interruzione di pubblico servizio o addirittura omissioni di atti d'ufficio. Fatto sta che c'era un qualcosa di evidentemente, io non faccio diritto penale nella mia vita, ma insomma, è una questione di buonsenso, qua non si tratta di conoscere i codici, c'era qualcosa che doveva fare e che non stava facendo. Si stava arrogando un diritto che non aveva, tanto più che non rientrava nell'ambito di applicazione della 194. Ho telefonato a Clara e ho detto, senti, per piacere, chiama qualcuno a Roma, digli che facciano immediatamente un esposto alla Procura della Repubblica. Lì ci sono i nomi e cognomi di queste persone che hanno detto di essere obiettori di coscienza, se è vero che hanno fatto quello che hanno fatto e il Procuratore della Repubblica ha l'obbligatorietà dell'azione penale. E qua deve aprire un fascicolo. Da qui poi le cose sono andate oltre, ci siamo risentiti e abbiamo detto: beh, però almeno parliamone pubblicamente di queste cose. Obiezione di coscienza, esigenza di una circolare di attuazione. Non sono tanto convinto che ci sia bisogno di questo, nel senso che io mi sono riletto anche mentre parlava il dottor Viale l'articolo 9, a me pare che la norma sia abbastanza chiara. Il problema è un altro, e purtroppo questo io lo vedo tantissimo negli operatori sanitari. Insegno tra l'altro nella laurea specialistica per infermieri ostetriche, scienze infermieristiche ed ostetriche, che è questa laurea specialistica interateneo Udine-Trieste. E io la vedo, no? Purtroppo si fanno pochissime ore di diritto in quel corso lì, però io gli chiedo, li sollecito a riflettere su quello che capita giornalmente nei loro reparti per cercare di analizzare quei loro fatti dal punto di vista giuridico, in modo che non si annoino e non vivano come un'imposizione queste poche ore di diritto che hanno, ma soprattutto perché riflettano, no? Cioè perché non diano per scontate delle risposte che loro ricoprono di giuridicità. E si chiedano, si pongano proprio in una situazione di dubbio, cioè questa cosa effettivamente dal punto di vista legale è così o non è così? Perché uno dei grandi alibi, che io lo chiamo l'alibi dell'ignoranza, o dell'ignorante sarebbe meglio dire, cioè è quello di opporre l'esistenza di una norma di legge, tanto nessuno la conosce. Io ti dico che c'è scritto nella legge, poi va a vedere tu se sta legge ci sta oppure no. È drammatico, e questo vi racconto proprio un fatto personale. E di fronte a un'infermiera che mi chiedeva tutta una serie di dati personali sensibili, io gli dico: scusi, dove devo firmare per il consenso al trattamento dei dati? E questa mi dice: ah no, noi siamo del comparto sanitario, per cui non siamo tenuti. Io la guardo, le avevo detto poco prima che io facevo l'avvocato. A lei gli dico: senta, scusi, guarda, io le ho appena detto che cosa faccio nella vita, però aggiungo, ma non per niente, per farle capire che non è proprio che campata in aria, che per 5 anni sono stato l'assistente del garante per la protezione dei dati personali. Per cui, guardi, può essere che stamattina alle 6 hanno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale una legge che io non conosco, può essere, però non mi risulta che sia così. No, no, guardi, se fosse così, la mia direzione sanitaria me l'avrebbe detto, quindi è sicuramente così. È stato proprio io che io gli ho detto: guardi signora, io lo dico per lei, perché personalmente la cosa mi tocca poco, io lo dico per lei, si informi, perché sta commettendo un reato. No, no, sicuramente come ho detto io. Benissimo, io esco, torno in studio e scrivo direttamente al garante. Dopo 15 giorni è arrivata l'ispezione dei carabinieri e poi ultimamente che sono ritornato mi hanno fatto firmare il modulo per il consenso, ma non mi hanno dato l'informativa. Per cui ora ritornerò sul punto. Ma no, perché è una cosa
Potresti andare
importantissima.
all'ospedale, però, anche
Ma
questa volta.
sa, ma anche questo è esercizio del proprio diritto di cittadinanza, ma io lo faccio per loro. Cioè, non è soltanto un modo di proteggere me personalmente, perché ripeto, di per sé a me la cosa non mi toccava proprio minimamente.
Pensa a quelli che non fanno l'avvocato nella
No,
vita.
ma questo è drammatico. È drammatico perché soprattutto gli operatori sanitari si trincerano spesso dietro questo che è una realtà, e cioè che in Italia ci sono troppe leggi e confuse, che si sovrappongono e le persone non possono sapere con certezza di quali diritti possono godere e di quali possono richiedere il rispetto. Allora, benissimo, e qua veramente si chiude il cerchio. Benissimo questo dibattito sulla 194 perché aumenta la consapevolezza. Aumenta la consapevolezza, ma dovrebbe aumentare anche la consapevolezza non soltanto nel merito, ma anche nel metodo. E nel diritto il merito e il metodo sono sempre due aspetti che vanno di pari passo. La questione di Napoli, prima Clara mi ha detto ti sei fatto un'opinione. Beh, io mi sono fatto questa opinione, se io fossi stato il procuratore della Repubblica e mi fosse arrivata una notizia di reato come quella, io pure ci avrei mandato i carabinieri. Il punto è, una volta che arrivano i carabinieri in reparto, se è vero quello che c'è scritto sui giornali, perché uno deve prenderlo sempre con le pinze, se i carabinieri è vero che hanno fatto quello che hanno fatto, cioè quella era appena uscita dalla sala operatoria, l'hanno interrogata in quel modo, pare che abbiano minacciato la sua vicina di letto dicendo che se non avesse detto quello che sapeva, poi sarebbe in corsa in tutta una serie di questioni. Cioè il metodo in quel caso ha messo che appunto certe cose siano successe, ammesso che il pubblico ministero avesse avuto quella notizia di reato e quindi aveva l'obbligatorietà dell'azione penale, il merito si deve sposare col metodo. Il fatto che io sia un operatore della giustizia, che io stia facendo rispettare la legge in quel momento, non mi abilita neanche lontanamente a mancare rispetto alla dignità delle persone. Sono due cose completamente diverse. Viceversa, però, è anche vero che l'operatore sanitario, che è un po' quello che applica nella quotidianità, deve a sua volta avere una sua consapevolezza del merito e deve anche usare un metodo, che è quello del tenersi costantemente aggiornato e di non fare a sua volta, poi a contrario, diciamo, una battaglia ideologica sulle regole che lo riguardano. Insomma, ci dobbiamo parlare. Questo è una cosa fondamentale che riguarda questo settore, ma riguarda un po' tutti i settori della nostra civiltà oggi in Italia. Grazie.
Grazie.